nell'ambito comunale sul ciclo della paura. Questo è un argomento abbastanza, diciamo, interessante, che dal punto di vista della connotazione dell'argomento non aveva un valore molto grande dal punto di vista religioso, almeno ufficialmente. Queste erano quattro conferenze. Una era il libro della paura o la Bibbia come libro della paura e del terrore. Un altro era una conferenza sull'argomento esperimenti sulla paura. La terza conferenza di Claudio Simeoni e parlava appunto di essere stregoni sotto il dominio cristiano. La quarta era contro sul vampirismo. Questa, sì. Allora, giovedì sera un signore che ha chiamato pochi minuti fa e che voi avete mandato in diretta, che se fosse stato per me, e lo rispetto per me, non l'avrei fatto parlare, che sei stato tranquillo e cui gli avete stato ospitalità e fatto parlare, mi ha telefonato in privato e ha detto: fa quante conferenze pensi di fare a San Drigo? E gli ho detto 4. Ho detto: se vuoi ne facciamo anche di più. Questo è Luigi di Treviso, perché ho riconosciuto la voce, conosciuto di persona anche a Spresiano. Ecco, va bene, intanto per dire, oggi il sindaco di San Drigo ha comunicato al collaboratore dell'istituto che si occupa della cosa a San Drigo, ha detto fa che le conferenze vengano sospese in quanto ufficialmente l'argomento è delicato, che si riserva di concedere la sala dopo una riunione della consulta della biblioteca in cui lui ha diritto a partecipare in quanto assessore alla cultura, e che solo dopo di questo, che c'era una delibera della consulta della biblioteca, dopo che noi avremo presentato tutte le tracce scritte delle conferenze, si verrà deciso no di darci di nuovo la sala a San Drigo.
Ma Salendo, desidero parlare che in Italia non esiste libertà di pensiero, di parola, eccetera. Cosa no, devo dire cosa no, de mai? Bene, ma così devo dire mai. No. Pensi qualcuno che non lo sa, per caso?
No, ecco, questo qua è successo appunto.
Ma sta attento, ma ti bloccando il tuo pensiero impedisce il pensiero di viaggiare?
No, assolutamente.
O devi mettere le bombe anche in radio? Oppure pensi di... non so, ma... Sì, questi sistemi?
Sì, no, ma...
Allora... dobbiamo andare avanti, c'è strappa che adesso fammi i volantini e bruciare i preti, veramente. Sì. È come se chi fa a fermarmi?
Sì, vedi, il discorso è questo qua.
Intimidiscono il presidente della radio, intimandogli di dargli le cassette, se no chissà cosa fanno.
Chissà cosa farà, cosa
sì. Cioè, no, vedi, questo qua denota analogicamente un ruolo di facciata, perché ad esempio l'ascoltatore che prima chiama...
una grande paura del fondo, una incapacità...
Giustamente, io che ero il relatore della prima conferenza, che era appunto parlava della Bibbia, non mi sono fatto tutto il tempo, sono tutta la Bibbia, prendiamo tutti i versetti della Bibbia che parlano di paura, e il mio scopo è quello di commentarli tutti i versetti della Bibbia nel limite del possibile, perché sono tanti,
con le tue idee.
Sì, esatto, con le mie idee, dando un'interpretazione anche di tipo psicologico, di tipo psicanalitico, di tipo sociologico alla cosa, cioè dal punto di vista tecnologico. L'altro ne usavo moltissimi autori.
Così, ma vi risulta che idee si possa fermare?
No, l'idea non si può
fermare neanche con i roghi. No. Ma pensi che è fermo come impedendo che sai a San Drigo?
Allora, vedi, un ascoltatore che chiama dice fa perché in Unione Sovietica ci fu una legge contro i sacerdoti, si presenta come vittima di fronte a te pubblicamente e poi sotto sotto lavora per impedire
le altre idee, non puoi far male, perché anche io ricapirà queste idee qua, no, non è un problema. Beh,
io dubito che possano capire queste idee, perché chi è schiavo rimarrà schiavo, chi ha deciso...
Chi è schiavo perché ha imparato a dare un uomo?
No, c'è anche chi è masochista e vuole fare il masochista.
Mi crea la legge causa effetto,
c'è chi ha volontà di dire la mia affermazione passa tramite la mia distruzione ed è un masochista, ai gusti.
Bene,
sono gusti.
Noi non abbiamo paura di niente, perché le idee non hanno paura di niente.
Comunque, tanto per sapere che le conferenze sulla paura hanno avuto paura della paura.
Comunque, venerdì 17, un fatto giusto, venerdì 17 marzo, femora la riunione qua in radio per fare il processo per vedere come ganerà sta storia. Allora, va bene? Venerdì 17.
C'era un comunicato su internet sul sito della Federazione Pagana, una postilla sotto le conferenze con su scritto: le conferenze si terranno comunque salvo interferenze della mafia cattolica finalizzata a destabilizzare le istituzioni attraverso l'impedimento della libertà di pensiero. E adesso chiaramente sul sito della Federazione Pagana sarà scritto in grande che l'intervento di Wojtyla e della sua congrega di assassini ci sta impedendo di manifestare il pensiero al fine di destabilizzare il sistema sociale e di costruire una situazione di guerra civile o comunque di gravità sociale. Pertanto,
no, perché no? Logicamente
la radio sarebbe chi deve mettere bombe in radio ormai.
Certo,
dai.
Ma infatti noi apprezziamo tutto quello che sviluppa il pensiero, sappiamo che non fermano il pensiero, perché
sì, ma non viene fermato il pensiero.
Però vedi Giordano, no? Dai.
Sì, il pensiero non viene mai fermato.
Siamo a posto? Sì. Allora, venerdì 17, guarda che fermo sta roba qua per tutti quanti,
Venerdì 17 marzo.
Mm? Sente, no, ma serata.
Visto che ormai marzo non
sarà, che sarà tra il facetto e il non facetto. Mm. Non so cosa voglio dire, ma so. Va bene. Ciao a tutti.
Ciao.
Naturalmente io sarò fra il non facetto. Provo a parlare al microfono.
Sì, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganese.
Perfetto, siamo a posto. Blocchiamo qui un attimino la sigla, tanto ormai penso che la sappiate a memoria. Io sono Claudio Simeone, mi indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora adesso lascio la parola a Francesco che vi parlerà del discorso delle conferenze che sono state bloccate e cosa decidiamo di fare. E dopodiché facciamo un piccolo gioco, poi cominceremo la trasmissione vera e propria.
Allora, io parto ricordando, diciamo, l'origine. Un freddo marzo di paura. Ciclo di conferenze sulla paura presso la Biblioteca Comunale di San Drigo. Mercoledì 8 marzo 2000, ore 20:30, il libro della paura. La Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Mercoledì 15 marzo, ore 20:30, la paura. Come veniamo condizionati fino dalla nascita dalla paura. Mercoledì 22 marzo, stregoneria oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano. Mercoledì 29 marzo, vampirismo oggi, un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Questa conferenza a San Drigo non le sentirete. Cosa è successo? Che questa mattina il sindaco ha parlato con un collaboratore esterno dell'istituto che si occupa delle conferenze e ha detto che le conferenze sono sospese in quanto il tema è delicato, potrebbe sollevare problemi e che se le conferenze verranno fatte lo dovrà decidere la biblioteca dopo un consiglio della consulta in cui lui ha il diritto di partecipare come assessore, in cui noi dovremo presentare le tracce delle conferenze e verrà deciso se le conferenze si potranno fare o no dopo una delibera. Tenendo conto che queste conferenze erano sulla paura, non rappresentavano, diciamo, nulla di particolare, di fronte a chi organizza dell'informazione, della cultura, chi espone anche se stesso, si è deciso di non far parlare. E questa è la dimostrazione classica che la paura domina, perché logicamente se uno fosse sicuro di se stesso e avesse la certezza di quello che è, non avrebbe paura di fronte alle idee degli altri, perché la nostra non era una proposta violenta o una proposta di chissà che. Noi pubblicamente, e l'avevamo detto fino all'inizio, l'ingresso è libero, di conseguenza non viene filtrato nessuno, non viene invitato nessuno di partecipare, di parlare, c'era la possibilità di intervenire. Si parlava della paura, veniva fatto, ad esempio per quanto mi riguarda, che la conferenza dell'8 marzo sul libro della paura, io mi ero preso la briga di prendermi tutta la Bibbia, di prendermi tutti i versetti della Bibbia che parlavano di paura e cercare di commentarli in diretta, fornendo delle interpretazioni, delle chiavi di lettura, dei significati, dargli un'interpretazione di queste cose. Bene, questo non si può dire perché la Bibbia non si può toccare. Non si può neanche dire che la gente viene educata nella paura e vive nella paura, e neanche spiegare che deve tentare con le sue forze di uscire. È più semplice dire alla gente: no, arrangiatevi, sottomettetevi a un Dio, abbiate fede in lui, tanto sarà lui che vi sistema, voi siete incapaci in tutto. È più semplice dire alla gente: fa, continuate a rimanere sotto il dominio cristiano, continuate a rientrare nella vostra vita. Se poi i cristiani che sono dei vampiri possono agire, è meglio non spaventare la gente col discorso dei vampiri, perché diventa terrificante sapere che qualcuno con intenzione, con volontà, utilizza i sistemi per indirizzare la tua vita, per poterti risucchiare l'energia psichica, culturale, per impedirti di fare qualcosa. E per questa decisione, perché il tema è delicato, le conferenze non si possono fare, sono sospese finché qualcuno deciderà che noi possiamo parlare. Ma non possiamo parlare di cose particolarmente gravi, perché di fronte alla paura
cosa possiamo dire?
Esatto.
Bene,
perciò le conferenze di San Drigo, finché non, noi tenteremo di avere la sala, però logicamente penso che i nostri ascoltatori non abbiano problemi nell'immaginare che ben difficilmente si verrà riconcessa la sala a San Drigo, insomma. E insomma ricordiamo che comunque
naturalmente fra poco ci dovrebbero essere elezioni da qualche parte.
No, sono già state purtroppo.
Sì, a San Drigo va bene, ma ci sono i regionali eccetera, poi vedremo quanti voti faremo perdere, visto che a questo punto sembra che il gioco sia questo, non guadagnare perdere, quanti voti si perdono.
Perciò questo qua era il comunicato agli ascoltatori, d'altronde non c'era da aspettarsi niente di diverso.
Allora, diciamo anche quest'altra cosa.
Sì, quello che, d'accordo.
Allora, noi presenteremo comunque le tracce all'amministrazione di San Drigo, perché le tracce delle conferenze non abbiamo certo problemi a presentarle. Naturalmente io la mia traccia la firmerò come meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo sopra e sotto, cioè sia come prefazione sia come finirla.
Tra l'altro, però, una cosa che, scusa che mi è scurata via, il sindaco ha detto che si è preso la briga di andare a consultare i siti internet e ha fatto espressamente il tuo nome, dicendo c'è un certo Claudio Simeone che dice che Gesù è pazzo e di conseguenza è una cosetta anche un po'.
Bene, vuol dire che non ha argomenti per dire che non è vero, cioè basta dire che non è vero, cioè io dico che è pazzo, tu dici che non è vero, mi dimostri che non è vero, io ti dimostro che è pazzo, naturalmente ci saranno due idee non d'accordo e ci si confronta, però quando invece uno è pazzo e lo si nasconde, si fa finta che ciò non sia per ricattare le persone, allora la cosa è un po' pesantina, direi, no? È molto pesante. Le persone non sono mica bestie da vendere a comprare, eh? Dopo Franco dice che sono troppo serio. Va bene. Allora, cosa diciamo? Decidiamo allora questa cosa. Noi abbiamo già parlato con Franco e ripeto, le tracce e conferenze noi le consegneremo all'amministrazione di San Drigo, almeno io l'ho pronta, per cui non ho problemi di consegnare. Consegneremo, accetteremo qualunque giudizio vogliono farci, d'altronde noi non ci facciamo illusioni dell'intervento della mafia cattolica, cioè noi sappiamo che esiste la mafia cattolica e che agisce con mezzi e strumenti e fini per ottenere delle cose illegali. Noi sappiamo benissimo che tenta di destabilizzare le istituzioni, questo lo sappiamo perfettamente, non c'è bisogno di prove o chissà quali, cioè non dobbiamo aspettare di essere davanti a Stalingrado per fermare Hitler con 40 milioni di morti, signori miei, cioè, bisogna cercare di sistemare prima la situazione civile, bisogna che ci sia il rispetto delle leggi e il rispetto di quello che è la vita normale. Allora dico, noi consegneremo queste tracce, faremo quello che c'è da fare, però non ci illudiamo, cioè prendiamo le cose per quello che sono e le conferenze le spostiamo in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Pertanto faremo comunque le conferenze nei limiti del possibile, come potremo farli, in sala dibattiti di Radio Gamma 5 i mercoledì che vi abbiamo detto e che abbiamo fissato. Per cui spostiamo le conferenze da San Drigo qua e ci riserviamo di farle a San Drigo, qualora la giunta decidesse, chissà perché e per come, di concederci la sala e farle a San Drigo. Non c'è nessun problema. Abbiamo già parlato con Franco, sembra che non ci siano nessun problema, sì, nessun ostacolo. Adesso naturalmente dobbiamo parlare anche con gli altri relatori, comunque qua siamo già due relatori e Francesco la teniamo qui. E naturalmente invitiamo tutte le persone a venire in sala Radio Gamma 5 ogni mercoledì 8 marzo è la prima conferenza alle ore 8:30 e Francesco terrà la prima conferenza sul libro della paura, per cui noi comunque lo faremo, sì. In internet sarà messo il comunicato e verrà lanciato anche il comunicato su tutti i siti religiosi.
Sì, che poi la paura sia il dominante di tutti, questo è significativo perché bisogna pensare che in origine questo ciclo di conferenza sulla paura era riservato in un altro posto e probabilmente qualcuno ha avuto paura anche lì. Noi ci eravamo spostati in un altro posto in cui eravamo presenti con dei collaboratori esterni a San Drigo e anche lì c'è stata la paura. Cioè, la paura cos'è? È l'incapacità di affrontare qualcosa di nuovo, di diverso da se stessi.
Esatto.
Cioè, nel senso che chi ha paura si pone sempre nella condizione di rifiutare chi ha di fronte e di impedire che la diversità si manifesti. Questa è la cosa fondamentale, è una cosa proprio che contraddistingue tutti i monoteismi, cioè il dio dei monoteismi soprattutto, perché la paura viene dal dio dei monoteisti.
Esatto.
Perché se voi, come ho fatto io la ricerca sulla Bibbia, il dio dice sempre voi avrete paura però vi salverete perché avete fede in me e vi lascerete fregare da me, insomma.
Per cui sarà un marzo di fuoco con quello che ha deciso Franco il venerdì sera, con cui la nostra conferenza il mercoledì, col martedì di Franco che sarà il giorno prima, vediamo se riesco a venire, ma penso che farò sposta e andrò, insomma. Per cui vi do appuntamento allora qui a Radio Gamma 5 il giorno 8 marzo alle ore 20:30 con la prima conferenza sulla paura che terrà Francesco e la presentazione sarà fatta da Silvano, perché conoscerete anche Silvano e farà la presentazione del
ecco, io volevo anche ricordare due cose, visto che le conferenze, perché c'erano in qualsiasi caso, cioè, se non sono fatte a San Diego non hanno fatte qua, che in aprile c'è la cena del Musso.
Ma c'è il venerdì,
il venerdì santo.
Venerdì
santo, come cristiani lo chiamano santo, non so sì. Perché, insomma. Perciò chi vuole partecipare, beh, si può far vivo con qualche socio dell'istituto chiedendo a noi, c'è la cena del Musso, perciò logicamente il menù è a base di Musso il venerdì santo e di conseguenza chi vuole partecipare si faccia vivo. E poi appunto voglio ricordare che questo sabato e domenica prossima ci saranno un paio di riunioni qua nel Vento con gli amici di Sacre Radici, in cui verrà deciso l'organizzazione della festa di Beltane. Allora la festa di Beltane verrà fatta nel Vento sicuramente tra il 30 aprile e il 1 maggio, la notte di Valpurga, come qualcuno vuole chiamare, e l'antica festa di Flora, la dea dei fiori. Perciò dal 30 aprile al 1 maggio c'è la festa di Beltane, ci sarà l'albero della libertà, che quest'anno ogni anno prenderà sempre più significato proprio della volontà di combattere per la libertà, e verrà tenuto nel veneziano. Poi il posto da decidere, e appunto sabato questo, domenica questo, ci saranno un paio di riunioni qua nel Vento con gli amici Sacre Radici per vedere il posto, per decidere le modalità, chi vuole partecipare, chi si vuole prenotare, chi vuole anche avere solo delle indicazioni, delle utilizzazioni su quella festa di Beltane, basta che o può vedere sui siti internet o può chiedere a noi, può telefonare, può scrivere, insomma, o può venire alle conferenze, poi le conferenze si può anche chiedere, insomma.
Certo.
Al limite per le prime conferenze vedremo di organizzare anche un dépliant che spiega cos'è Beltane e come avviene, perché penso che sabato e domenica ci metteremo d'accordo dal punto di vista tecnico, cioè non è un dato problema, è un problema logistico, ci metteremo d'accordo dal punto di vista logistico per fare la festa nel Veneto di Beltane. Perciò chi vuole partecipare, i requisiti sono pochi. Cioè, nel senso, quello fondamentale è una festa di tipo religioso, perciò chi ci viene non viene per fare baccano o baldori, cioè si può fare prima, dopo, ma non durante. Chi non reputa che sia importante non può partecipare, cioè non partecipa, può assistere, non creando però disturbo a chi partecipa al rito. Chi vuole partecipare deve dire alcune cose molto semplici. Prima di cosa, se vuole dei vestiti strani, può vedere dei vestiti strani. Il requisito fondamentale per l'albero di maggio è portarsi un nastro colorato, il colore è a scelta, la lunghezza di solito sono sui 5 metri, e poi verranno spiegate le organizzazioni tecniche della cosa. Perciò appunto, per chi vuole prepararsi a questa festa pagana nel Veneto, si faccia pure vivo, che gli daremo le giuste coordinate.
Vabbè, una cosa un po' più leggera prima di passare al mobbing un po' più serio. Allora, io ho il problema di cambiare la sigla. Cioè, la sigla ormai è del Per Gint, quella che uso, che è il Per Gint che si rifiuta di mettere la coda e scappa via. Abbiamo deciso di cambiare la sigla. Allora, io ho avuto la fortuna, e spero che tutti lo abbiano fatto, di andare a comprarsi il Carmina Burana.
Bene,
che
tutta la settimana
la Repubblica ha messo in vendita, è in edicola tutta la settimana, ed è una cosa eccezionale. Ma è eccezionale sia per il CD,
ma anche per il testo,
sia l'opera, sia i testi.
Sì, ma quelle sono una parte dei testi, perché poi esistono altri tre CD-ROM con sì? testi. Sì.
Beh, comunque, insomma, io ho preso, e sinceramente penso che poche musiche mi abbiano emozionato così tanto. Già le conoscevo, tutti le conoscono, dopo ve ne farò sentire una e la conoscerete. Allora, per questa volta voglio mettere alle votazioni, diciamo così, visto
la maniera dei sondaggi demoscopici.
Sondaggi demoscopici. Due musiche, di cui una è conosciutissima, però non conoscete il testo. Allora io vi leggo il testo e dopo vi faccio sentire la musica, in modo che sia chiaro cosa parla.
La musica viene sempre usata in maniera impropria.
Esatto.
Ma d'altronde
viene usata in maniera impropria da altri.
Sì, perché il significato se uno si va a leggere il testo, io mi sono fatto a leggere in latino, significa ben altro il testo.
Allora, due testi. Il primo testo che vi leggo, e sarà la seconda musica che vi faccio ascoltare, è Alla Fortuna. Se voi andate nei siti di Federazione, quello che si chiama Federazione Pagana, c'è Fortuna, c'è un capitolo che parla di che cos'è Fortuna. Naturalmente qui Fortuna è trattata in modo diverso, cioè nel senso che questa è la fortuna come i cristiani pensavano che i pagani pensassero a fortuna. Però già il fatto di avere quest'idea della fortuna stava nascendo, cioè fortuna stava nascendo negli uomini. Questi testi sono testi pagani, fatti però nel Medioevo, cioè sotto i cristiani, per cui era l'idea del benessere, l'idea del piacere, l'idea della gioia che i cristiani negavano. Allora vi leggo la fortuna. Attenzione, La fortuna, o fortuna come la luna, instabile, sempre tu cresci e decresci, il gioco di questa detestabile vita ora ottunde, ora asseconda l'intelligenza, dissolve come ghiaccio la potenza, la miseria, sorte immane e vacua, o ruota volubile, stabilità infida, vana prosperità, sempre inconsistente, anche su me fai presa, poiché velata sei e nell'ombra, ora per giuoco della tua cattiveria io vado ad orso nudo. Sorte di salvezza e di forza, or sei a me contraria. Ogni affetto e definizione è in tuo potere. In quest'ora che fugge, toccate il cuore abbattuto, piangete tutti con me su ciò che per l'avversa sorte prostra il più forte. Piango le ferite della fortuna, con gli occhi pieni di lacrime, poiché ribelle mi ha sottratto i suoi doni. È vero quello che si legge, con fronte capelluta, ma spesso poi avviene che l'occasione la fa calva. Mi ero assiso superbo sul trono della fortuna, coronato dai variopinti fiori della buona sorte, e infatti per un po' fui felice e beato, or son precipitato dall'alto, privo di gioia. Gira la ruota della fortuna, io discendo sminuito, un altro sale nell'alto, troppo esaltato al sommo siede il re, attento alla rovina, perché sotto l'asse leggiamo di Ecuba regina. E questo è la fortuna. Il secondo pezzo invece è il pezzo a Venere, ed è più breve da leggere, perché è un coro. Ave bellissima, gemma preziosa, ave vergine splendente, vergine gloriosa, ave luce del mondo, ave rosa del mondo, Blanzi Flor ed Elena, Venere generosa. Questi sono due pezzi che io vi faccio risentire. Prima il secondo pezzo, vediamo un attimo se ci riesco, perché...
Vediamo per le tracce, sì. Sono le tracce, basta per le tracce. Sì, infatti io voglio ricordare che c'è un altro Carmine Burana che dice: fa non ti curare delle guardie del pontefice, apri le porte a Prometeo cangiante di colori, cioè nel senso proprio il contrasto fra chi reprime la vita e chi lotta contro la vita per annientarla e chi invece è la vita stessa. Difatti le guardie del pontefice sono sempre di un unico colore, di un unico amore, hanno un unico fine. Invece Prometeo, che porta agli uomini il fuoco, è cangiante e ricco di colori, proprio perché rappresenta la vita. Cioè nel senso che tutte quante le immagini che noi abbiamo fatte anche in epoche recenti hanno sempre questo contrasto tra il monoteismo e la monotonia del monoteismo, e la pluralità e la diversità e la manifestazione molteplice dei colori del paganesimo o di chi non appartiene al paganesimo. Per questo è sempre importante ricordarsi che esiste una differenza sostanziale tra chi ha come riferimento culturale un unico Dio e chi ne ha molteplici. Sembra che
qui ho dei problemini di programmazione. Un attimo solo, che sì. Questo è una cosa.
Comunque,
che...
una cosa appunto, che anche queste opere sono significative, sono quelle della ripetizione dei mutamenti e della variabilità delle cose, cioè la mancanza di staticità, cioè nel senso che la vita è molteplice.
Allora, questo è il brano a Venere. Vado, Francesco. Vai. Attenzione. e alla fortuna. Conoscete, vero? Parla solo di fortuna. E dell'uomo che organizza se stesso contro l'avversa sorte. Quando ci negano le sale. L'immagine che dovete trarre dalla musica non è la fortuna come la intendono i cristiani, ma è un uomo, una persona, un essere umano che si prepara ad affrontare lo sconosciuto dovunque si trovi, e il suo è un canto di sfida davanti al mondo, e chiaramente il mondo tenta di sfidarlo. Questa è l'immagine, e la musica rende bene questa immagine.
Beh, siccome sai che la mia abitudine non è mai quella di tirarmi in forma, di tirarmi dentro, e anche se qualcuno dice che io non dovrei partecipare alle votazioni, io propongo come sigla la trasmissione Fortuna, anche perché come pagano politeista io mi sento fortunato, cioè nel senso che nella mia vita ho sempre la fortuna avuta al mio fianco, e non l'ho avuta perché la fortuna è cieca, ma perché la fortuna va per sensibilità, cioè se tu hai un animo, ti predisponi, impegni, ti dai da fare, ti organizzi, strutturi la tua esistenza non in maniera puramente, diciamo, materiale o tecnica o consumistica, ma la finalizzi per realizzare te stesso, la fortuna solo per simpatia ti viene a fianco e ti fiancheggia e ti aiuta. Di conseguenza, come pagano e come politeista, l'inno alla fortuna è l'inno più indicato, anche perché c'è un discorso da fare che va al di là del tema stesso, cioè nel senso che l'inno alla fortuna di Karl Orff è stato abusato per il film dell'orrore, in quale non c'era nulla dell'orrore. Però sarebbe anche giusto cominciare una piccola lotta nel cercare di riappropriarsi nei termini più corretti dal punto di vista religioso ed esistenziale, certo, del tema della fortuna, perché purtroppo chi vede film dell'orrore, a parte che basterebbe guardare un raduno in piazza San Pietro, perché di fronte a quell'orrore penso che anche il maggior artista che produce film dell'orrore non sarebbe in grado di produrre un simile orrore. E penso che di fronte all'orrore di un presepe non ci sia, certo, bisogno del film dell'orrore. Sarebbe anche giusto riappropriarsi di questa musica e utilizzarla per finalità, per le sue vere finalità, per il suo vero contenuto. Io voto per l'inno alla fortuna.
Voto preso e segnato. Allora, ricominciamo invece la trasmissione di oggi, e intanto di tutto già ero incazzato, arrabbiato per altri fatti, adesso ci sono aggiunte anche questo, e anche questo farà parte. Naturalmente io adesso su internet segnerò l'intervento di Wojtyla attraverso la mafia cattolica, ci ha bloccato l'espressione. Cioè, è chiaro che io non vado ad accusare l'imbecille del Chris o dell'Aris o chi ha fatto questo, non mi interessa, cioè io non faccio il poliziotto. Cioè, come ho già detto ad altre persone, io non mi incazzo con Chiatti perché ha violentato due bambini, quella è una questione di polizia, la magistratura che deve interessare, e non mi incazzo neanche col prete che ha violentato Chiatti ponendo le basi perché Chiatti violentasse ed ammazzasse due bambini. Qui io mi incazzo con l'ideologia di possesso, con il concetto che io faccio quello che voglio perché sono padrone delle persone.
Dico una cosa che è successa proprio prima che ci togliesse la strada per le conferenze, e in quel carnevale che si chiama il Giubileo, e ieri quella maschera bianca che non è Pulcinella, che purtroppo non fa neanche ridere, ha riaffermato la fondamentalità del messaggio e dell'esempio di Abramo, nel senso della massima sottomissione a Dio. Allora, se tutti sono sottomessi a Dio, chi rappresenta Dio può sottomettere tutti gli altri e li può impedire. Ma quello che lui ha avuto, quello che ha detto chiaramente nel riaffermare una simile figura così squallida come quella di Abramo, è che il Dio dei monoteisti dice ad Abramo: prendi tuo figlio Isacco e vallo ad uccidere nel mio nome. E di fronte all'intelligenza di Isacco dice: ma non abbiamo l'agnello da sgozzare, non ti preoccupare, sarà il Dio a procurarsi l'agnello per il sacrificio, cioè nel senso. E l'Abramo ciecamente obbedisce a questo comando, nel senso che non si sviluppa nessuna capacità di pensiero, non si sviluppa nessuna possibilità di intervenire, non è capace neanche di discriminare dal suo punto di vista di emotivo, perché logicamente dal punto di vista emotivo qualcosa, non dico dell'intelligenza, perché chi è monoteista non ha una grande intelligenza, si spera che gli sia rimasto non almeno una sensibilità, la sensibilità degli animali è decisamente superiore a quella di un monoteista. Però se avesse avuto una traccia di umanità, io ne dubito che monoteista abbia una traccia di umanità, avrebbe detto: fa, questo è un dio pazzo. E invece no, tranquillamente obbedisce questo comando. E va bene, dite, questa è un'interpretazione simbolica, non è vera, perché questa è l'interpretazione che ne viene data, che viene fornita e che non può essere alterata. Ma di fronte a questa manifestazione di parole abbiamo quella maschera bianca che dice, fa, è un esempio per tutti quanti i cristiani e tutti i monoteisti, perché logicamente anche se fosse un ebreo musulmano non avrebbe problemi nel riconoscere in Abramo, visto il fulgido esempio, un loro riferimento, e di conseguenza motivo in più è di comprendere la pericolosità di un simile fare, perché al momento il carnefice bianco può dire: prendete ad esempio dal punto di vista morale, nel momento in cui lui avesse la forza potrebbe dire, fa, come Abramo voleva sacrificare Isacco per nome di Dio, voi potete bruciare la gente in nome di Dio.
Sì, il problema è che togliersi le sali a noi è stato come mettere sul rogo Giordano Bruno, né più né meno. Cioè, quello che ci hanno tolto non è tanto la sale in se stesso, ma il fatto di avere il diritto di esprimere il pensiero. Cioè, e lo stesso motivo è stato preso Giordano Bruno e bruciato. Chiaramente i tempi sono diversi grazie a Giordano Bruno e a milioni di altre persone, però l'istinto e il sistema di fare questo, il sistema di impedire alle persone di esprimere il proprio pensiero fa parte del pensiero cattolico, fa parte del pensiero cristiano, e ogni cattolico è responsabile di attentato al dettato costituzionale attraverso questo. Si chiama terrorismo, ma non lo dico io, lo dice Michele Dalla Costa. Non so se lo ricorda, Michele Dalla Costa, credo che sia un procuratore di Venezia, se ancora lo è. Lui asseriva che danneggiare un commerciante che aveva avuto la concessione del commercio dallo Stato, che aveva una funzione sociale, significava attaccare lo Stato. Per cui danneggiare noi, la nostra espressione del pensiero, significa attaccare lo Stato, significa fare lavoro eversivo nei confronti dello Stato. E Dalla Costa, Michele Dalla Costa, procuratore a Venezia, eccetera, lo ha fatto questa affermazione davanti a un magistrato che si chiama Rita Ugolini, non so se ve lo ricordate, e davanti a un altro magistrato che si chiama Candiani, non so se ve lo ricordate. Per cui l'ha fatto in ben due occasioni questa affermazione, tanto per essere chiaro, no? Cioè, non è solo mia. E che questo sia effettivamente un'attività mafiosa, ne abbiamo un altro esempio. Io volevo parlarne per primo, visto sì, che invece è arrivato l'altro fatto, ne parliamo, sì, per
purtroppo
secondo.
Purtroppo è successo questa mattina che il sindaco ci ha tolto la sala, esatto. Dico, perciò io ho cercato di chiamare anche in radio da trasmissione, purtroppo qualcuno
bloccava,
bloccava,
no? Allora, cos'è che dovevo parlare? Niente. Giovedì scorso, se voi avete notato, se qualcuno ha avuto orecchio a notare, nella seconda trasmissione, quando stava parlando Silvano, stava facendo la sua relazione, c'è stato del movimento qui in regia. C'è stato del movimento perché mi è arrivato Claudio, il presidente qui della radio, tutto trafelato, impaurito, perché aveva ricevuto una telefonata da tale Bolgan, Mirella, Mariella Bolgan, la quale gli intimava in via amichevole di consegnargli una cassetta delle mie trasmissioni. C'è questo personaggio che fa parte di un'organizzazione che ha nel suo statuto il sequestro di persona per fini religiosi, che ha nel suo statuto il disprezzo per tutte le altre forme di religione, pensandosi l'una religione creata di immagine e somiglianza di un dio pazzo, è lei stessa che lo dice in un'intervista sul Gazzettino. Un'organizzazione religiosa che è stata più volte condannata dai tribunali, nella persona del faraone, suo presidente, nella persona del Gomiero, che gli è stato intimato il rispetto delle altre forme di religione. Persone che hanno tramacci di sottobanco tanto da far schifo, perché veramente fanno schifo, vedi le operazioni di Antonello, Maurizio e quello che sta facendo, cioè è da vomito, tanto per essere dal punto di vista umano. Telefona al presidente della radio in amicizia, fammi avere quella cassetta, se no devo prendere altre vie. Questo si chiamano minacce, minacce mafiose, si chiamano minacce. E l'intimidazione in questo paese è un reato. L'intimidazione, certamente Claudio per la paura potrebbe dire non sei mica vero, non so, mi sta intimidio, ma gente che sequestra le persone, abbiamo visto, hanno partecipato al sequestro di una donna in Croazia e l'ha rivendicato come atto religioso, come deprogrammatore, sito di Martinez su internet, abbiamo visto l'altra volta, libro di Daré, cosa si fa, qualunque cosa, pur di costringere le persone a pensare in quel modo, abbiamo visto cosa sono queste persone, a cosa si abbassano. Bene, queste persone hanno avuto la faccia di merda di andare da Claudio e intimargli di fargli avere una mia cassetta. Non so, se questo non si chiama intimidazione mafiosa, dopodiché ci tolgono le sale. Cioè, è chiaro che è un progetto mafioso di insieme messo a punto dai cattolici, cioè ovvio, hanno paura della parola. Per fortuna non mi hanno ancora messo la ganascia di ferro alla bocca, insomma, non mi hanno ancora serrato la lingua, non mi hanno ancora dato fuoco. Che fortuna che ho! Ma no, grazie a loro, grazie a quelli che hanno combattuto per la libertà. Per cui questi pezzi di merda devono andare a nascondersi per la loro vigliaccheria e i loro tentativi di destabilizzare le istituzioni. Noi non ci facciamo intimidire da loro. Questi vigliacchi devono cessare la loro attività di terrorismo. Devono cessare di impedire alle persone di esprimere il loro pensiero, devono cessare di costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, perché questi sono dei reati, non sono solo delle cose riprovevoli dal punto di vista del pensiero, non sono delle cose solo censurabili perché umanamente non vanno bene, ma sono dei veri e propri reati. È chiaro che un magistrato non gliene frega niente, cosa vuoi che gliene frega un magistrato se questi qua che lui in fondo dice cosa vuoi che siano, anche se mettono, cioè anche se quello si sente padrone delle persone, cosa vuoi che sia, dopo stupra Chiatti perché lui è padrone delle persone e Chiatti stupra due bambini e li ammazza. No, è gravissimo invece. Noi come pagani riteniamo ciò la massima delle gravità nel nostro pensiero. Ed è inaccettabile questo. I GA da Moari e cattolici de fare attentati terroristici contro la Costituzione. È chiaro questo. I GA da Moari. Se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco?
No, ecco, io vorrei ricordare una frase che voi avete anche l'altra volta parlato di Giordano Bruno, visto che era i 400 anni della sua messa a rogo. Quello che ha detto uno studioso di Giordano Bruno, Anacleto Verrecchio, sul libro 400 pagine, considerato in tutte le università un testo base per lo studio di Giordano Bruno, in Italia non è stato pubblicato, chissà perché, e l'unico editore che l'ha trovato in lingua tedesca. Lui dice, aperte virgolette, Bruno fu la vittima più illustre, ma non l'unica, una moltitudine, prima e dopo di lui, fu sacrificata sull'altare del Dio cristiano. Chiuse virgolette. Queste sono le sue parole testuali che questo studioso di Bruno, di Giordano Bruno ha detto, cioè nel senso che il rogo di Giordano Bruno e dei milioni di persone che sono morte prima e dopo Giordano Bruno non sono state degli errori o delle come dicono i cattolici, la Chiesa, delle omissioni della Chiesa. Sono state delle scelte per sacrificare persone al Dio cristiano.
Bene, e allora, visto che le cose sono così, siamo anche in argomento. Siamo anche in argomento. Cominceremo, visto che abbiamo finito con gli oracoli caldaici, passeremo un po' alla stregoneria, quella stregoneria che è la vita in pratica, cioè è l'arte di vivere. E passeremo a parlare di mobbing. Naturalmente, come pagani, non è che parliamo di mobbing solo sul posto di lavoro, parliamo di mobbing un po' esteso al sistema sociale, un po' esteso a quella che è la vita, la quotidianità.
Quello che abbiamo parlato,
no?
Prima, cos'è?
Sì, appunto. Cioè, è il fatto di vivere in un certo modo e di non poter essere se stessi. In sostanza, è questo l'impedimento ad essere se stessi. E allora, io adesso comincerò una serie di trasmissioni che vi leggerò 10 pagine per trasmissione, per cui troverete anche delle troncature nel discorso che riprenderemo la prossima volta, no? Solo 10 pagine, sennò diventa eccessivo. E il mobbing, vi ricordo che avevamo già fatto degli accenni, per esempio alcune considerazioni del paganesimo politista sul metodo quale discriminante morale per affrontare i problemi sociali, ve ne ho parlato, ve l'ho letto, ed è una parte del mobbing, oppure liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, ed è anche quello parte del mobbing, oppure quello che vi ho letto recentemente, lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana, anche questo tutto sommato è mobbing. Cosa dici, Francesco? Vado con una lettura. Sì. Attenzione, 10 pagine, dopodiché tronco la lettura per dare adito a tutto il resto, ok? Le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Premessa: questo piccolo trattato sul mobbing non ha l'intenzione di esprimere una strategia per salvare le vittime del mobbing. Noi siamo vittime, no? Non ha l'intenzione di fornire una bacchetta magica per risolvere i problemi che la vita quotidiana pone davanti agli individui. Lo scopo di questo piccolo trattato è rendere consapevoli le persone di tutta una serie di strategie che vengono a manifestarsi all'interno di situazioni mobbing, sia per quanto riguarda l'ambito del lavoro, sia nella vita sociale. La consapevolezza che quanto si manifesta nella vita sociale sia il frutto di strategie, bisogni e tensioni che attraversano gli esseri umani è la prima condizione cui l'individuo deve soddisfare per comprendere quanto lo circonda e quanto si manifesta. L'impossibilità delle persone di descrivere delle ragioni per quanto sta loro succedendo le rende impotenti ad affrontare la loro stessa esistenza. Il cristianesimo ha agito nella storia per rendere le persone impotenti e nello stesso tempo per costruire delle strategie attraverso le quali disarmare le persone. Il saccheggio della cultura da parte dei cristiani, la costruzione dell'ignoranza davanti alle condizioni della vita, la costruzione della sottomissione, sono operazioni atte a rendere le persone soggetto di carità. In quanto soggetto di carità, le persone diventano impotenti davanti alle strategie di devastazione emozionale che sia nel sistema sociale che sui roghi e che sui luoghi di lavoro si manifestano. Questo piccolo trattato, che potrebbe essere avvicinato al crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, vuole rendere consapevoli le persone che esse possono essere sia prede cacciate che cacciatori. Vuole rendere consapevoli le persone che la vita è articolazione della propria volontà ed esercizio delle proprie determinazioni. So perfettamente che per l'uscita da un accerchiamento di mobbing basta una sbarra di ferro data forte sulle gambe, azione figurata naturalmente, ma a volte la rabbia è tale da essere messa in azione, come quell'individuo che è costretto a licenziarsi o licenziato ha ammazzato il capofficio. Questo blocca l'azione del mobbing in quel momento, ma non cambia chi subisce mobbing né lo preserva per altre azioni di mobbing nel futuro e anche peggiori. La rabbia, quando monta, chiede uno sbocco, uno sfogo. Il sistema sociale in cui viviamo, cristianamente improntato, giustifica sempre la violenza del più forte sul più debole, ma è feroce nella repressione del più debole nei confronti del più forte. Il sistema cristiano giustifica le azioni di mobbing come giustifica lo stupro dei bambini. Le persone sono solo oggetto di possesso. Diventare consapevoli di essere prede e di poter invertire le parti attraverso l'uso della propria volontà, se non porta le persone fuori da operazioni di mobbing, le rende consapevoli che è ora di incominciare a costruire strategicamente la propria vita, anziché abbandonarsi ad un fatto o un destino il cui scopo è quello di rendere le persone prede impotenti. Con questo piccolo trattato mettiamo insieme elementi ed idee, concetti e situazioni dalle quali le persone possono attingere per quel che serve alla loro azione. Noi costruiamo un cammino di libertà. Non abbiamo una verità da spacciare. La verità uccide ogni libertà in quanto chiede ossequio e sottomissione. Pertanto, questo scritto vuole essere una fonte dalla quale attingere e non un manuale da riprodurre per risolvere i propri problemi. Le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. La tecnica del mobbing. Per definire l'arte della persecuzione e della distruzione soggettiva dell'individuo senza l'uso della violenza fisica diretta o della violenza giuridica, usiamo un termine inglese introdotto recentemente, mobbing. Mobbing è un termine inglese che significa aggredire, distruggere psicologicamente e psichicamente una persona. Questo termine è stato usato per definire particolari tipi di aggressioni psicologiche e distruttive allo stesso tempo negli ambienti di lavoro per distruggere possibili concorrenti o persone che comunque per un motivo o per un altro con la loro presenza impediscono azioni discutibili se non delittuose di capi o colleghi. Un individuo si espande nel proprio ambiente, sia esso sociale, lavorativo, economico o culturale. Il mobbing non agisce sull'individuo come la coercizione fisica o giuridica, ma agisce sulle espansioni dell'individuo, accerchiando nell'azione per impedire la sua espansione prima e porre le basi per un rattrappimento dell'individuo su se stesso. Il mobbing è l'attività di chi pratica il potere di avere su chi vive praticando il potere di essere o aspetti di esso e teme che lo sviluppo del potere di essere di chi lo pratica metta in evidenza l'incapacità, l'impreparazione, l'aberrazione morale di chi pratica il potere di avere. La tecnica del mobbing è stata studiata nei paesi nordici e anglosassoni, dove sono state emanate delle leggi anti-mobbing. Una volta riconosciuto che la tecnica del mobbing non è solo rivolta per danneggiare l'individuo, ma attraverso il danneggiamento dell'individuo si danneggia il sistema sociale nel suo insieme, il sistema sociale deve necessariamente proteggersi da queste attività distruttive, pertanto emana leggi, in quanto proteggendo il singolo individuo protegge se stesso. Un sistema sociale in cui qualcuno può praticare il mobbing è un sistema sociale il cui scopo fondamentale è illudersi di preservare se stesso nei confronti delle novità che arrivano. Anche se la pratica del mobbing è rivolta essenzialmente a persone che non sono in grado di difendersi e che comunque sono integrate in quel sistema, è altrettanto vero che la pratica del mobbing deve essere tenuta in allenamento per prevenire incursioni del nuovo. Questo mantenersi in allenamento permette il sacrificio umano di una vittima designata sulla quale la pratica del mobbing si scatena. La pratica del mobbing è stata individuata e studiata all'interno degli ambienti di lavoro. Un ambiente di lavoro circoscritto dove molte persone sono costrette a convivere e a concentrare la loro attenzione in quanto la loro vita complessiva dipende dalle dinamiche che in quell'ambiente si sviluppano. Se è stata studiata come metodo per distruggere una persona negli ambienti di lavoro, questa tecnica era già praticata abbondantemente all'interno del tessuto sociale, che, come tale, si può considerare un ambiente di lavoro anche se più in grande. Per dare un'idea di come si forma un aspetto del mobbing nel sistema sociale, per poi essere trasferito in ambienti più ristretti, quali ambienti di lavoro, prendiamo dal libretto del barbiere di Siviglia, musicato da Rossini, le parole dell'aria, la calunnia e un venticello. Proviamo un attimino a leggersi questa calunnia e un venticello. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare. Piano piano, terra a terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando nelle orecchie della gente, si introduce destramente e le teste ed i cervelli fa stordire e fa gonfiare. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forma a poco, scorre già di loco in loco. Sembra il tuono la tempesta che nel sen della foresta va fischiando brontolando e ti fa d'orror gelar. Alla fine trabocca e scoppia, si propaga e si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, un tremulo, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombar e il meschino calunniato, avvilito, calpestato sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar. Ah, che ne dite? E questo è stata musicata da Rossini, eh? Questa voce sparsa quasi per gioco e sussurrata fino a produrre la distruzione dell'individuo sottoposto alla calunnia. Sai, quello è stupido, ma è proprio stupido, ma so che è stupido, ma tutti sa che è stupido. Alla fine la calunnia prende forma, prende sostanza, prende rappresentazione. Sottoposto alla calunnia descrive molto bene il meccanismo della formazione del mobbing nei confronti di una persona. Come? Ma come si innesta in un contesto culturale il meccanismo di mobbing? Si innesta rispondendo al meccanismo della gerarchia del potere di avere, dove un soggetto deve occupare una casella sia nel sistema sociale che nell'ambiente di lavoro e, occupando quella casella, deve comportarsi esattamente come quella casella richiede, senza tentare di apportarvi modifiche soggettive sia nei comportamenti nei confronti della casella sociale superiore sia soprattutto nei comportamenti nei confronti della casella sociale inferiore. In altre parole, non è l'individuo che qualifica il ruolo, ma è il ruolo che chiede all'individuo di riprodurlo. Ogni distacco soggettivo che l'individuo rivendica da quel ruolo è motivo capace di innestare un'azione di reazione nel sistema nel quale è immerso. È esattamente come il sistema del pollaio. Ogni gallina ha un ruolo gerarchico su ogni gallina ed esercita tale ruolo beccando la gallina sottoposta alla quale deve essere disponibile a farsi beccare, perché il ruolo che copre comporta questo. Quando viene introdotta una gallina che si rifiuta di esercitare il proprio ruolo beccandone un'altra, diventa oggetto di mobbing. Quella gallina deve essere distrutta. Il mobbing è un'arma di distruzione emozionale che un sistema sociale rivolge contro le persone al fine di indicarle come diverse e iniziare nei loro confronti un processo di distruzione. Il mobbing è una pratica di distruzione psicologica, emozionale e fisica delle persone che viene radicata nei comportamenti umani dalle pratiche dell'Inquisizione cristiana. Le pratiche della calunnia e della diffamazione furono trasformate in devastazione sociale dall'attività dei magistrati cattolici. Essi presero il calunniato e lo sottoposero a tortura, fin tanto che costui non avesse accettato di confermare e sottoscrivere le calunnie nei suoi confronti, dopodiché veniva bruciato. Il mobbing ha origine dalla pratica cattolica della distruzione e della colpevolizzazione del diverso. Hai un figlio handicappato? Certamente tu hai peccato e questa è la punizione di vita divina. Certamente vai calunniato, certamente vai condannato. Vediamo come questo sistema di concezioni a priori arriva ad incidere sulla realtà e come proprio l'insieme delle concezioni a prioristiche sono la base per l'organizzazione del mobbing, sia esso sociale e aziendale. Mi servirò di estratti da Images di Gareth Morgan. Prigionieri dei processi del gruppo, il 17 aprile 1961 l'amministrazione Kennedy fece partire la tentata e fallita invasione di Cuba con lo sbarco alla Baia dei Porci di 1200 esuli anticastristi. Più tardi il presidente Kennedy si chiese: come abbiamo potuto essere così stupidi? Con il senno di poi il piano appare completamente sfasato. Peraltro questo piano non era mai stato messo seriamente in discussione ed era andato avanti grazie a quel processo che lo psicologo Irving Janis definisce pensiero di gruppo. Kennedy e i suoi consiglieri avevano inopinatamente condiviso delle illusioni e delle norme operative comuni che bloccavano la loro capacità di pensare lucidamente e facevano sì che non mettevano in discussione la fattibilità delle loro idee. Il carisma del presidente e un certo senso di invulnerabilità hanno contribuito all'autogiustificazione dei processi in corso e hanno prodotto il conformismo di pensiero fra i consiglieri e i dirigenti amministrativi. Le opinioni cui si amava credere venivano ad essere sostenute con forti tendenze razionalizzatrici. I singoli individui venivano inibiti dall'esprimere eventuali dubbi da un forte senso di consenso scontato. Tutta una serie di individui si davano spontaneamente da fare per proteggere il presidente da quelle informazioni che potessero mettere in discussione la fiducia in se stesso. Ne seguì che il progetto di invasione preparato dalla CIA andò avanti senza che le ipotesi su cui si basava e da cui dipendeva il suo successo venivano seriamente valutate. Di questa situazione prendo in esame cosa si è costruito attorno a Kennedy. Un pollaio. E questo ve lo spiego alla prossima trasmissione. E penso che come premessa sia sufficiente, no? Per capire dove stiamo tentando di andare a parare nel discorso complessivo. Anche perché se le persone non imparano a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, il mobbing è sempre in agguato.
No, ma difatti è una delle caratteristiche fondamentali, ma soprattutto perché rappresenta una paura, rappresenta la paura del nuovo e soprattutto rappresenta la religione del sacrificio, cioè nel senso che qualcuno deve essere sacrificato per un bene comune o per un presunto bene superiore. Di fronte a questo bene comune tutto può essere sacrificato e qualcuno può essere sacrificato.
E c'è sempre un Giordano Bruno bruciato alla fine, cioè, sempre parallelize.
Sì, logicamente la conseguenza di quello che tu chiami mobbing non è che sia una cosa casuale che nasce dal caso, nasce da come uno imposta dal punto di vista religioso e filosofico la propria esistenza. Allora, se tutti quanti pensano che la cosa fondamentale sia produrre la felicità del proprio Dio creatore, logicamente qualsiasi cosa va fatta perché il Dio creatore sia felice.
Esatto.
Di conseguenza, se qualcuno pensa che la felicità non appartenga a un presunto Dio creatore ma appartenga a se stesso, soprattutto darà fastidio e crea infelicità in un presunto Dio creatore. E siccome qualcuno si pensa generato da un Dio creatore, dice: come posso io come creatura permettere che un'altra creatura abbia sfiducia nel mio creatore?
Devo fargli il culo. Cioè, tanto, anche perché cercare le parole, esistono delle parole, diciamo così, più sì, diciamo più serie nell'esprimere le cose, però non esprimono l'emozionalità e il trasporto emotivo che hanno invece parole più popolari, sì, e che vogliono dire esattamente la stessa cosa.
Sì, ma infatti, cioè, io appunto cercavo di ricondurlo, cioè, all'interno di una visione economica, cioè nel senso, e anche di una visione sociologica. Cosa c'è di fondamentale? E questo già nella sociologia dell'Ottocento veniva detto, cioè che esistono due nature, che sono le nature puramente utilitaristiche e di conseguenza agiscono soltanto per un presunto fine. Di conseguenza la loro esistenza non ha valore in quanto loro sono destinate a un fine superiore, migliore. Di conseguenza loro non sono importanti. Esiste l'inizio del mondo, esiste la fine del mondo, in mezzo c'è la valle di lacrime, e noi siamo destinati a questo. Di conseguenza la mia vita è insignificante, devo fare qualcosa che è sopra di me, e questa è l'interpretazione.
Forse era questo che non volevo che dicessi, che la vita è sfida e che la sfida va vissuta.
Esiste un'altra anima o un altro modo di essere che dice: io rappresento un qualcosa, sono un qualcosa, posso realizzare qualcosa e la mia vita è libertà. Di conseguenza tutte le mie energie non le impiego per un inizio o per una fine, ma le impiego per vivere meglio il presente.
Esatto.
E questi sono due comportamenti che sono in contrasto, in quanto chi dice io vivo per la mia felicità e sono come un frutto, cioè sono come un fiore profumato che butta il suo profumo anche se nessuno lo raccoglie, tanto io sono, è mio, certo, e non faccio quello che voglio, e chi dice no, tu non puoi fare questo perché devi dare il tuo profumo al tuo Dio.
E naturalmente questo crea invidia. Logicamente, io sono costretto a vivere in una valle di lacrime e tu vuoi profumare, tu vuoi esistere, tu vuoi vivere bene.
E lo
fai per te.
Esatto, non lo fai per nessuno. Tu decidi, cioè, e sei tu quello che decidi la tua esistenza.
Questo è, per un cattolico era una roba allucinante questo. Non avere la bestia del gregge.
Anche perché c'è un discorso da fare. E chi non appartiene a una visione così dogmatica si rende conto che le realtà possono essere molteplici in base alla sua percezione. Chi ha la fede non ha una rappresentazione della realtà, la sua fede diventa la realtà, ma non è la realtà in cui vive. Di conseguenza avrà sempre un contrasto con chi dice va bene, esiste una realtà in cui io posso realizzarmi o voglio realizzarmi, e di conseguenza, siccome le realtà diventano molteplici per chi possiede la propria esistenza, invece chi ha una sola fede, chi ha una sola miseria, un solo squallore, diventa atroce, e di conseguenza diventa sofferente per il cristiano, per il monoteista, vedere qualcuno che non ha questi problemi. E allora bisogna creargli questi problemi.
No?
Penso che la logica del mobbing si possa ben inquadrare anche da questo punto di vista.
È precisa, non c'è nessunissimo contraddizione in questo. La logica del mobbing si inquadra proprio in questo, cioè nel senso di la persona deve essere appropriata e normalmente si appropria quella persona che ha la capacità di lavorare, la capacità di esistere, la capacità di determinare se stessa. Quella persona che ha la capacità di determinare se stessa è quella che deve essere fatta fuori. Questo è in sostanza la sintesi del discorso.
Sì, sì. Che è classico in questo comportamento dal punto di vista sia religioso, anche perché purtroppo il discorso religione monoteista non si ferma alla religione, cioè ha intossicato e contaminato ogni campo, cioè nel senso che ormai ha creato dei comportamenti, certo, che la gente pensa siano gli unici comportamenti possibili, e invece non è questo.
Ma sul posto di lavoro anche il mobbing viene a costruirsi, no? Specialmente quando c'è una persona che si fa carico del lavoro, cioè si fa carico di affrontare e risolvere i problemi. Allora, o questa persona ha un sistema gerarchicamente abbastanza alto, per cui è intoccabile, oppure questa persona comincia a puzzare perché vuole fare carriera. Se non è lei che vuole fare i problemi. Allora, per far questo, per impedirgli questo, no? O per impedirgli che venga svelato qual è il vero sistema di colei, cercano di farla costringere a risolvere i loro problemi mantenendo i vantaggi della soluzione dei problemi. E si innesta questo meccanismo per cui se la persona ci sta, diventa lo schiavo degli altri. Se non ci sta, deve essere fatta fuori. Perché? Perché risolvendo i problemi potrebbe far carriera o potrebbe creare casini. Cioè, e per cui viene danneggiato l'intero sistema sociale, cioè è un atto criminale nei confronti delle aziende in se stesse e del sistema sociale nel suo complesso.
Sì, se vuoi io aprirei una tematica, diciamo, d'attualità.
Sì, ecco, apriamo i telefoni sempre 10 minuti prima della trasmissione, cioè, perché scusa un attimo, non si sono limitati solo a togliersi le sale, ma hanno organizzato linciaggio rispetto anche a questa trasmissione. Ora, siccome i telefoni sono aperti verso l'esterno e noi accettiamo tutto quello che viene, visto che i cattolici si comportano in questo modo, cioè non hanno nessun vivere civile, non hanno nessun comportamento, quello che è il normale vivere civile, faremo gli ultimi 10 minuti di telefonate e sarà quel che sarà, insomma.
Ecco, io prendo appunto l'argomento del cinema. È uscito un film che sembra purtroppo abbia un certo successo, che si chiama The Blair Witch Project, Il mistero della strega di Blair. È un film che è stato spinto, su cui si è osannato molto falsamente. E cosa dà? Viene spacciato per un documentario quando un documentario non è. Perché rientra in quella serie di film che sono raccontati come documentari, invece sono dei film montati, costruiti con una certa intelligenza, sfruttando forse anche, diciamo, una spontaneità nelle riprese. Tutto quello che vogliono far credere è che appunto questo qua sia soltanto un documentario, non lo è. Giustamente un commentatore televisivo sulla Corriere della Sera dice, fa film dell'orrore e operazioni commerciali, la beffa della strega. Già in ambiente americano questo film è stato criticato proprio perché dava una visione, prima cosa il termine strega, seconda cosa lo usava in termini, diciamo, gotico, terrificante e pauroso, terza cosa veniva raccontato per documentario. Dei film sulle streghe cattive ne sono costruiti moltissimi, sono fatti moltissimi. Tutti quanti davano però per assodato che era un'invenzione. E qui il problema è più grave, perché si cominciano già a creare, diciamo, delle mitologie negative in cui si dice questo film è un documentario. Ecco, questo è soltanto un film raccontato come documentario, che logicamente dà cosa? Dà un'immagine negativa della strega, volutamente negativa, che non ha niente a che fare con la strega storica. E che si crea soltanto un'immagine deformata e deformante volutamente, che rispecchia i canoni di chi voleva combattere la stregoneria. E per dare un'idea, di come vengono impostate le cose. Esistono dei film analoghi, io le faccio solo un titolo che, perché l'ho visto, che è Il cameraman e l'assassino. Questo è un altro film che vi è stato raccontato come documentario di un criminale, ma in realtà era un film abilmente montato cercando di essere il più realistico possibile. Comunque sappiate che questo è un film che sulla stregoneria non vi dice niente, che ha soltanto lo scopo di creare un'operazione commerciale, perché dicono è un film indipendente. Questo non è vero, perché già chi conosce Internet lo sa, chi andava a vedere certe cose, già mesi fa cominciava la campagna pubblicitaria di questo film, il che vuol dire che facendo comodo a una certa visione, facendo la volontà di terrorizzare le persone sulle cose che sono diverse dal monoteismo, soprattutto anche perché notate che esiste la volontà di raffigurare i preti come qualcosa di utile, che sono una cosa nociva. Giustamente Franco propone di bruciare un prete ogni giorno nel giorno di maggio, io dico che purtroppo un prete al giorno, vabbè, che non vale la pena di bruciare le persone, perché se c'è qualcuno che penserà che Cristo è qualcosa di positivo è già fregato. Perciò andare a bruciare un prete pensando che Cristo abbia detto una sola parola di positivo
fa una roba allucinante.
È una roba incredibile.
Allucinante.
E di conseguenza, appunto, io tendo a scoraggiare di questo. E tu volevi aggiungere qualcosa sul costo del film?
No, il film ha dato adito a tutta una serie di articoli, no? Fra i quali c'è un articolo della Repubblica, la sezione musica del 17 febbraio del 2000, no? Fra le altre cose, questo articolo qua parla del paganesimo, come si sta, come sta nascendo un po' negli Stati Uniti, un po' in tutto il mondo. Ed è questo il vero, la vera paura che hanno i cristiani, perché il nuovo paganesimo che sta nascendo è una rottura, cioè non accetta nessuna mediazione, cioè non è come i canti della fortuna o di Venere bellissima che abbiamo visto, che abbiamo sentito da Orff, cioè Orff in quella musica è il paganesimo bello, piacevole, come immaginano i cristiani. In realtà il paganesimo è qualcosa di molto vivo, cioè ha una capacità intrinseca di affrontare la vita, che non è solo la bellezza in contrapposizione alla vita di dolore del cristianesimo, è anche l'organizzazione del soggetto davanti alla vita, che è questo che i cristiani vorrebbero far sparire in realtà. Sì, vabbè, insomma, erano un po', bevevano, mangiavano, si divertivano, i pagani erano questi, no? In realtà non era questo, cioè il paganesimo è la capacità dell'uomo di affrontare la vita, di chiamare gli dèi che lo affianchino per affrontare la vita. E in questo,
sì, ecco, io per fare un inciso, nel Rinascimento fiorentino esisteva ad esempio un vescovo, Gemisto Pletone, che faceva anche lui gli inni alle divinità pagane. Però che senso ha una divinità che pagana che tu finisci a dire Ave Maria, dici Ave Venere?
Infatti.
Nel momento in cui tu ricopri l'immagine cristiana sull'immagine, certo, di Venere, cioè finché tu non avrai contatto con Venere, non saprai cosa è Venere, il tuo modo potrà essere anche di presentarsi pagano, ma nella sostanza non lo è. Infatti. Cioè è una forma esteriore che non ti appartiene. Per chi è pagano, forse è più adatta la frase di un poeta tedesco, Hölderlin, che diceva in braccio agli dèi sono cresciuto, cioè nel infatti, senso che cresci e ti rendi conto chi ti ha aiutato a vivere, ma la tua crescita non è stata perché è stato in bacio agli dèi, ma perché tu avevi la volontà di crescere,
certo,
e avendo la volontà di crescere gli dèi ti hanno aiutato.
Esatto. E questo qua è il nuovo paganesimo, cioè il nuovo paganesimo moderno che si sta, diciamo così, faticosamente ricostruendo, del quale noi siamo una parte, tutto sommato, anche abbastanza importante ormai, di tutto quello che è il dibattito mondiale. Se è vero, io non so l'inglese, scrivo male anche in italiano, per carità, non è questo il problema, però sta di fatto che anche altri pagani di altre nazioni stanno attingendo al lavoro che stiamo facendo, per cui elementi nostri verranno inseriti nei loro e noi prenderemo da tutto quello che avviene, perché è un dibattito mondiale, ormai è inarrestabile. Pensate che soltanto in America qualcuno si è inventato di chiedere a Wojtyla di riconoscere gli errori, conosce la strage dei pagani. Chiaramente a noi questa roba ci fa abbastanza ridere,
esatto,
ci fa abbastanza ridere, però leggendo l'insieme dice attivisti pagani, studiosi universitari e poi organizzazioni come la Federazione Universale Pagana, che non è legata a noi, la Chiesa di Tutti i Mondi, la Congrega della Dea, Compagnia di Iside, Santuario del Cerchio, Lega delle Streghe per la Consapevolezza Pubblica, Rete di Assistenza per Religioni Basate sulla Terra, archivio delle storie soppresse, eccetera. Cioè praticamente tutto quello che è, anche il movimento ecologista, il nuovo movimento ecologista, il nuovo...
Posso dirti una cosa?
Sì?
Mi ha chiamato un signore di là dicendo che stai facendo dei discorsi fascisti.
E grazie, che bello! Va bene, va bene, vedi? Va bene. Già esistono tutti questi gruppi.
Quanta confusione esiste sotto il mondo?
Sì, è vero. Ma ormai sai, siamo arrivati ormai a non riconoscere più l'origine delle cose, l'origine delle tensioni della vita. Va bene. Detto questo,
Salve.
Detto questo, noi passeremo anche a sentire qualche telefonata, Francesco.
Sì, beh, adesso possiamo anche dare.
Allora, 049-700-700, 049-838. Naturalmente c'è un certo Urbano che verrà buttato giù. Pronto?
Pronto?
Sì?
Caro Luigino,
ciao.
Ciao. Piccinin, con la tua risatina, che bella, che bella, che bella. C'è anche il nostro presidente Claudio, è vero lì?
No, non c'è Claudio qua.
Non c'è più.
Non c'è Claudio.
Mi dispiace. Chi è invece?
È Claudio.
Claudio.
Dimmi.
Chi sono?
Marusca.
Sì. Io mi ricordo, sai, quel Claudio che conosce quel segreto napoletano, che ogni tanto va lì, fa il suo bel bagnetto e poi, sai, la sua mogliettina le dice: Claudia, siamo ritornati morosetti. E così.
Va bene.
E adesso come stai, Claudio?
Bene.
Insomma, ho sentito tutta questa trasmissione. Quando penso io, Claudio, è passato fra i miei ricordi impero austro-ungarico, governo sabaudo, ero fascista e adesso anche questo qui. Ascolta un pochettino, quanti sistemi,
chi è Nico?
E quanti sistemi di quanti metodi di sistemi di scuola ho cominciato,
tanti,
quanti coni di monete sono passati nelle mie mani. Sai che cosa da dirti? Che italiani con la mia abbastanza, sono abbastanza saggia, ho avuto insomma tutte queste lezioni nella vita. Oggi devo dire che gli italiani non hanno ancora capito niente. Non hanno capito proprio niente. Quando penso che i nostri veneti e friulani, sai, i nostri anziani che sapevano le arti e i mestieri, che hanno insegnato, potevano essere, erano maestri e insegnavano a tutto il mondo, e oggi come oggi, guarda lì, abbiamo la nostra gioventù,
sì,
senza lavoro,
vabbè,
e senza speranza.
Sì, ormai.
Unica cosa che sarebbe necessaria proprio è quella, sì, date lavoro ai giovani, che si facciano la loro famiglietta,
vabbè,
la loro casetta,
sarebbe
e
bene,
anche,
sì,
qualche fiolo, è vero, sì o no?
Sì.
Claudio,
sarebbe sì.
Un abbraccio grande, grande, grande. Ascolta un pochettino, quando ho compiuto 93 anni mi hai portato la radiolina, ti ricordi?
Quando, sì.
Allora adesso mancano pochi, sai, pochi mesi e compio 94.
Ho capito.
Mi porterai un fiorellino?
Non lo so.
Neanche quello che costa niente.
Non lo so.
So. Un abbraccio grande, grande.
Anche a te, sai.
Voglio bene.
Anche.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Bene, e abbiamo sentito anche la mamma Marusca. E pronto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Anna.
Dica.
Volevo dire, invece che usare la parola
mobbing. Io sì. odio tutte le definizioni in inglese. Beh. Anche perché anglosassoni lo diventeremmo volente o nolente.
Va bene.
Allora cosa si potrebbe dire? Oppressione?
Sì, aggressione.
Anche oppressione.
Sì, ma il termine dà un significato. Dico, sì.
Perché io sono anziana, no?
Sì.
Siccome leggo i giornali,
sì.
ho una cultura nozionistica.
Sì.
Ma della mia età ce ne sono tanti che
certo.
sono mobbing. I giovani qui non telefonano, telefonano gli anziani. Se lei traduce è meglio.
Ma io guarda, l'ho tradotto forse troppo velocemente come leggo, ma ho dato significato. Solo che il termine mobbing ha tanti significati insieme.
Ma lei ne usi uno solo in italiano, non andiamo in
ma non, vede, non, vede. Non dà lo stesso. Non
ma,
dà lo
va
stesso.
Bene, ma per lei è per soddisfare la sua mente. Lei soddisfi quella dei più semplici. Va bene? Perché questa è la confusione che stanno facendo gli anglosassoni. Perché vedeo, l'utopia quella laica, va bene, aggiassava spazio alla gente. Aveva, secondo me, dopo lei dica quello, secondo me aveva il pensiero della dell'utopia laica sul positivo, insomma, perché cerca di vincere gli sconforti,
sì.
per esempio, e la rassegnazione anche. Mentre quella assoluta a Sasà dove che se va a finire? Tu devi morire e devi pregare e devi inginocchiarti e gli ultimi saranno i primi, è vero? Gli ultimi sulla terra però saranno i primi chissà dove, ossi comunque per tutte e due, ma allora la spinta appunto dell'utopia laica è quella di domani è un altro giorno, no? È la speranza, cioè speranza, non questa oppressione, e qui vado al ma devi morire, non pensare ai cosi, i beni della terra sono peccaminosi, eccetera, eccetera, questa roba qui. Chiuso l'argomento, ma mi interessa. E poi adesso sono altri, appunto. Vedi questa è la filosofia assoluta, poi tra l'altro, se vedi com'è che se io a smisciarsi, il Papa che incontra Arafat. Che dice niente questo?
Ma non mi interessa più di tanto, sai.
Mi interessa, cioè, perché,
sì.
perché certamente, perché insomma, santo cielo, è determinante questa faccenda. Qua si sta giocando tutto, perché la prossima filosofia o utopia assoluta sarà quella anglosassone, che non guarda in faccia a nessuno, anarchica, c'è niente da fare, o salta sto fosso o basta sto Cristo, come allora? Perché loro ormai si vede bene, insomma, le alleanze si vedono benissimo, inglesi, americani, canadesi, australiani, vedi la Senegal, compagnia bella. Comunque, queste sono cose che veramente attingono al passato, capisci cosa
mi senti?
Dire?
Mi senti?
Sì.
Ma per telefono o per radio?
No, per telefono.
Perfetto.
Perché non ho la radio.
Sì, sì, sì.
E allora volevo dire che quale sarà la prossima ondata consumistica, secondo lei? Adesso dobbiamo smaltire quella del computer, no? Che non si sa dove che si va a parare.
Usiamo il computer, no?
Beh,
anche se ha dei pericoli.
Tutto il mondo dice che l'Italia è indietro e che quindi sarà tagliata fuori, non so da dove. Visto che leggo oggi su Repubblica, allarme in borsa per criminalità, di bla bla bla. Se vuole
sì,
vedere, è veramente che
sì,
sono.
Sì, pronto?
Mi sente?
Sì, stiamo sentendo, sei in diretta.
Allora voglio dire, con questa, quale sarà la prossima ondata consumistica secondo lei?
Non lo sappiamo.
Sarà una produzione di masse di cattolicesimo o di islam secondo lei?
Ah, questo non lo sappiamo.
No,
Noi stiamo giocando un altro gioco.
Qual è?
È quello del paganesimo.
Vabbè, ma aspetta un fiam. Ma quando dico allora lei sarà felice? Questo anglosassonismo, scusa la licenza così stupida, va bene, è quello, sa, cosa credo che sia, i valori materiali non c'è niente da fare, e basta, quindi sarà contento finalmente quando loro verranno qui con tutti i suoi scatolotti di plastica a basse madonne e bassi cristi, evviva, che romani che insegnano,
ecco,
per ultimo dico, mica daria il premio Oscar,
bravo.
Nessuno che mai pensa, non a lei, no, a Castro, che ha evitato di fare un puttanaio di Cuba per 30 anni, e inevitabilmente quando morirà il migliore, succederà, ma intanto regge. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Bene, grazie a questo.
Pronto?
Sì, pronto.
Sì?
Pronto, ciao.
Buongiorno.
Ciao, sono Alberto.
Dimmi.
Volevo chiedere innanzitutto se i pagani, sono un, vi seguo molto spesso perché passo la gente del commercio e quando sono per Padova spesso vi sento, se vi considerate materialisti o non materialisti?
Che concetto hai di materialismo?
Aspetta un'altra domanda, sì? Seguo sul telefonino e tutto.
D'accordo.
E dopo, visto un'altra volta che ho sentito che era l'onorevole della Lega, ho visto anche Testimoni Geova che fa l'8%, l'8 per mille del...
Sì, sì, ma non c'entra... d'accordo.
Se mi lo voglio dare i schei nei preti...
E te fai bene,
Posso mi in qualche modo dare le valci, che se non lo vuole lì...
Non c'entra.
Se mi rispondi per altri...
D'accordo, ciao.
Il fatto è che non è che siamo materialisti nel senso della del meccanicismo, però siamo nella realtà delle cose, cioè noi gli dèi li seguiamo nella misura in cui li percepiamo, nella misura in cui nascono dentro di noi, e questo modo di vedere le cose è abbastanza materialista, però non è meccanicismo, non è la materialità, è un altro modo di usare il termine materialista. Per quanto riguarda poi quello della Lega, qui ci sono, ogni trasmissione ha lo suo spazio indipendente dagli altri, per cui non vengono mescolati, sono cose sempre diverse. Per quanto riguarda poi l'8 per 1000, no, a noi non ce lo puoi proprio dare. Pronto? Ancora. Allora, a noi non ce lo puoi proprio dare perché noi purtroppo non prendiamo niente e comunque in questo momento non abbiamo neanche bisogno di aver soldi, cioè ci basta il nostro volontariato. Chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per le ore 19, non so cosa farò alle ore 19 e deciderò in pausa. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a questa sera alle ore 19.